Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Di cosa parliamo oggi?
Oggi facciamo il discorso delle sette.
Ma
possiamo ascoltarla? No, vedi, era venuta meglio la prima volta.
Peccato, sì, sì, sì. Vabbè. Le sette inteso non come orario evidentemente, ma tutte quelle cose lì che mettono insieme la gente in nome di un credo bizzarro o non bizzarro, a seconda.
Sì, tutte quelle cose lì è tutto il mondo che ci ruota attorno. Gli Stati Uniti, per qualche motivo, che devo dire, non sono stato ad analizzare a livello accademico, però a naso è legato al fatto che ci sono miglia di natura selvaggia, e quindi è più facile che alla gente salti un venerdì.
Cioè, nel senso che quelli che vivono, c'è una correlazione fra chi vive fuori dalla città e che sbrocca a un certo punto, tu dici?
Ma secondo me no, nel senso, se tanta gente vive tutto assieme, su 2 milioni di persone, diciamo che le marginalità sono comunque in un contesto sociale di qualche tipo. In un contesto rurale, se le marginalità si trovano assolutamente da sole con il prossimo umano più vicino a 8 ore di guida, e diciamo che si creano condizioni particolari per cui attorno a quell'umano poi si radunino gruppi di persone particolari. Questo è uno degli aspetti. L'altro
secondo me,
è che gli Stati Uniti...
Secondo me cosa c'è anche nel fatto del vivere isolati? Non è solamente che sbrocchi stando isolato, ma perché non hai l'amico che ti dice forse è meglio che cerchi aiuto.
Sì, no, non è il fatto che esci di testa perché sei isolato, ma se sei già predisposto ad un certo tipo di relazione sociale, o hai una personalità, non so, dominante, o esattamente l'incontrario, è più facile che poi certe comunità in cui ci sono delle interazioni, diciamo, particolari fra i membri delle comunità, sono favorite dall'isolamento. Sto accusando l'isolamento di niente, mi piace un sacco, certo. L'isolamento. L'altro aspetto è che gli Stati Uniti, un po' per mentalità e fuori dalle grandi città è ancora parecchio così, vivono molto con l'ottica dei coloni. Le colonie sono nate da gruppi di persone che basta, mi sono rotto le palle di questo mondo, mettiamoci tutti assieme fra simili e andiamo a vivere tutti assieme nello stesso posto. Qua c'è ancora un sacco di spazio libero per fare quelle cose lì. Per certi versi c'è uno stato che è una setta, che è lo Utah. Ad un certo punto i mormoni si sono cacciati tutti in Utah, e vabbè, adesso non sono tutti così rigidi. Però, insomma, stare in aiuto per un po', ad un certo punto la sensazione inizia a sentirla. Quella sensazione lì strana della gente che ti guarda in una maniera particolare e non capisci se sono cannibali o semplicemente ti vesti in maniera strana.
O vogliono sposarti. No, quelli sono... No, i mormoni sono poligami solo al contrario.
Sì, peraltro sono cambiate delle leggi proprio di recente.
Ah, non si possono più sposare con tante mogli?
È illegale per la legge federale e è cambiato qualcosa. Si possono ancora sposare, però è cambiato qualcosa adesso non sono come nelle caricature dei Simpson.
Okay.
Però insomma si percepisce il fatto che vivi in un contesto, perlomeno in cui tutti hanno degli antenati buffi. In generale la linea fra setta, culto, comune e serial killer è particolarmente difficile da delineare. Iniziamo a parlare di alcuni tipi di comunità che si incontrano con una certa frequenza, di cui più che altro ho letto, e poi passiamo alle cose che ho esperito in prima persona. Le comuni.
Le comuni, cioè quei luoghi, quei concetti dove i giovani, tendenzialmente ai tempi, andavano a vivere tutta sema e che bello, cuciniamo tutti insieme, che bello, dormiamo tutti insieme, che puzza, viviamo troppo insieme.
Grosso modo sì, ci sono comuni di ogni tipo, noi abbiamo in mente quella del post 68, hippie, in realtà nel corso degli anni di comuni se ne sono formate di ogni tipo, legate a qualsiasi tipo di filosofia, non necessariamente progressista. In generale le comuni hanno tutte lo stesso percorso, che si sviluppa anche nel giro di pochissimo tempo. In pochi mesi le comuni si sfasciano completamente perché non ci si sopporta e ognuno torna a vivere per la propria strada. Serial killer o fanno un sacco di soldi.
Ok, serial killer, per il caso più celebre è sicuramente quello di Charles Manson. Erano una comune e... beh, non erano serial, nel senso che avrebbero voluto, ma li hanno presi presto.
Beh, quello è sicuramente il caso più famoso, ce ne sono stati tantissimi altri in realtà che non sono mai arrivati alla ribalta della cronaca come in quel caso. In generale negli Stati Uniti se inizi a scavare un po' nelle storie locali saltano fuori delle storie incredibili. Adesso con i podcast piano piano stanno emergendone davvero, davvero tante. In generale il percorso più curioso è quello di quelli che diventano milionari.
Interessante.
Nel senso che, insomma, per sopravvivere le comuni ognuno deve fare qualcosa e ad un certo punto la comune deve produrre qualcosa di vendibile. Sin da dopo il 68, in realtà, il passaggio da comune, concettualizzazione di un prodotto artigianale fatto dalla comune che diventa incredibilmente hip e incredibilmente costoso, insomma, nel giro di un paio d'anni.
Tipo, per esempio, una roba che secondo te... Oddio, mi è caduto un cassetto. Cose che si conoscono anche da queste parti ce ne sono o sono più locals che altro?
Forse se siete, se vi piace quella cosa molto hipster che è lanciare le asce, in questo momento l'ascia da lancio più famosa è l'ascia prodotta da una comune di fabbri vicino a Portland.
Ok, e sempre per la questione dei controlli, che qua sono un po' più stringenti, qua il lancio di asce non è così comune come negli Stati Uniti, purtroppo, aggiungo.
Ma scusa, ci sono le camere, ci sono le stanze antistress a Milano, mi hanno detto, in cui puoi distruggere tutto e non ci sono i posti per lanciare le asce?
Ce n'era una a Torino, ma non ho più sentito parlare, secondo me... secondo me l'hanno distrutta.
Figurati qua che invece siamo al punto che hanno fatto le birrerie e i luoghi dove puoi andare a tirare l'ascia, hanno fatto un'azione di lobby e in tre stati, Oregon, Washington e California, adesso puoi anche bere alcolici nei posti dove si tirano le asce, con moderazione però.
Chi sceglie qual è il livello di moderazione? Quando nessun cranio viene aperto in due.
Il barista, qui quando se fai un lavoro in cui distribuisci alcolici devi fare una sorta di esame.
Quindi quella cosa del tipo, non ne hai bevuti troppo questa sera, Cristiano? Non è meglio che vai a casa?
Sì, è assolutamente vera. Il barista ha anche il potere di sequestrarti le chiavi dell'auto.
Veramente? Vabbè, sì. Quindi deve essere anche fisicamente prestante, perché non è che...
Beh, in certi posti dove è richiesta la prestanza, di solito hanno anche un buttafuori e la prestanza ce la mette lui. Però vabbè, in generale se ci sono dei problemi dal punto di vista legale, il barista chiama la polizia e a quel punto è a posto, insomma.
Sì.
Però è suo dovere chiedere le chiavi dell'auto. Peraltro, soprattutto in giornate particolari, in quasi tutte le grandi città degli Stati Uniti, c'è un servizio che ti portano a casa gratis.
Ah, veramente? Che bello!
Sì, addirittura a San Patrizio, I cari attrezzi ti portano a casa con la tua macchina.
E tu puoi fare brum brum muovendo il volante, ubriaco.
Sì, non so
a
se
merda.
Ti fanno stare. Immagino di sì, perché non vogliono che gli vomiti,
esatto,
nel carro attrezzi. Esaurita la parabola delle comuni, passiamo alle comunità tipo Footloose.
Le comunità di... Allora, Footloose, grande film degli anni fine 80 in cui un giovanissimo Kevin Bacon gettava scompiglio in una piccola comunità dove era vietato ballare. Perché il pastore di questa città aveva perso, se non sbaglio, il figlio in un incidente in cui era sbronzo, ed era sbronzo perché aveva ballato, una cosa del genere.
Sì, o ascoltavano la musica rock.
O ascoltavano la musica del diavolo, sì.
Allora, quando vedevamo questo film negli anni 80, abbiamo sempre avuto la percezione di vedere un film degli anni 50, se non addirittura più remoto, nel senso sia a colori, ma diciamo ambientato,
sì,
un period movie, manco per il cazzo.
Tra l'altro, scusami, è dell'84, giusto per correggermi, non è fine 80, al contrario.
Negli Stati Uniti, più ti allontani dalle città, più vai indietro nel tempo. A naso è tipo un anno ogni 5 miglia. Quindi in realtà ci sono, soprattutto nel sud, comunità rurali che non sono tanto distanti da quella di Footloose. Soprattutto nel sud, ma non solo nel sud, le cosiddette dry town sono città dove non si possono bere alcolici e non si possono vendere alcolici.
No.
Fino a pochi anni fa in Indiana si potevano vendere alcolici solo la domenica fra le 9 e le 5 del pomeriggio.
Che è una pessima idea la domenica bere.
Avevano delle leggi veramente strane sull'alcol. Quindi Footloose è in realtà una realtà, e in questi posti che sono in genere costruiti attorno a una chiesa, una sola, è un'intera comunità che non devono essere necessariamente particolarmente ortodossi, però non essendoci alcuna iniezione dall'esterno, diciamo che crescendo lì o resti lì, oppure a 15 anni prendi un treno e scappi.
E ti ubriachi subito tantissimo appena arrivi dall'altra parte.
Poi finisci in una comune sperando di beccare quella che diventano ricchi.
Esatto, esatto.
Non quelli che diventano serial killer. Ci possiamo fermare magari per un istante e poi passiamo alle tipologie che ho sperimentato sulla mia pelle.
Prego, agevolate l'RVM della reclama.
Dicevamo, negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'honor system, in generale la gente si fida.
Si fida? Sì, giusto, ne parlavamo, che tendenzialmente le persone si comportano bene per tutto ciò che è la comunità. Curioso, eh?
Parecchio curioso, però credo che la questione sia che quando ti fidi e in generale nessuno ti dà ragione per cambiare idea, continui a fidarti. C'è anche da dire che la prima volta che vieni fregato poi diventi una bestia.
Sì. Sì, certo.
Questo fa sì, questo unito ad una percentuale di popolazione fra il 3 e il 4% che ha una personalità addictive, come qui si definisce, cioè è molto facile ad essere manipolata, che sia da ideologie bislacche, sia da particolari sostanze, diciamo è particolarmente facile imbattersi in comunità curiose, chiamiamole curiose, anche perché noi conosciamo le sette e i culti che sono diventati famosi, e in genere lo sono perché hanno ricevuto una grande copertura mediatica quando lì si è scoperti, quando hanno iniziato a commettere dei reati. Forse, diciamo, la setta più famosa è Dianetics.
Oh, Dianetics.
Che è famosissima, ma è in una crisi assoluta.
Davvero? Eppure hanno un sacco di soldi.
Sì, ma paragonato a cos'erano prima, stanno veramente... Dianetics, o Scientology, che dir si voglia, ha 50.000 seguaci adesso negli Stati Uniti, che niente.
Pochissimi! Come mai l'ha mandato tutto a cagare?
Beh, perché è stata massacrata e tendenzialmente hanno smesso di vincere processi. E poi, vabbè, come tutte le cose, ha smesso di essere cool. Ci sono state nel frattempo ad Hollywood un sacco di altre sette, su ognuna è stata fatta almeno un podcast e una serie su Netflix, se non più di una, e sono quelle di cui appunto abbiamo conoscenza. In realtà di situazioni del genere ce ne sono davvero tante. In questo momento quella di cui io sono a conoscenza e di cui non si parla assolutamente, peraltro ci sono stato per alcuni giorni, ho fatto una mini inchiesta proprio sulla setta di Redding, si tratta di una comunità che è aumentata da 3.000 a 80.000 unità in meno di 20 anni, quasi tutti under 25, quasi tutte ragazze.
E tu ci sei andato prima o dopo che diventasse famoso? Cioè puoi fare il grosso tra un po' e dire che c'eri già stato quando ancora non lo conosceva nessuno o ormai era tardi?
Sì, per adesso sono uscite pochissime storie locali quando hanno iniziato a trasferirsi nella cittadina di Redding, che è una cittadina nel nord della California, che è passata da meno di 10.000 a 80.000 abitanti. È un posto delizioso, un'area molto conservatrice, si sono comprati tutto, tutto, e compreso la stampa locale, che quindi ha smesso di scrivere storie sulla setta di Redding. È uno strano culto che mette assieme il cattolicesimo evangelico e Guerre Stellari e Gandalf.
Beh, sembra divertente comunque così.
Se non fosse che fanno terapia di conversione per gli omosessuali, sì, sarebbe un aneddoto. È un posto davvero inquietante e sono piuttosto convinto che ad un certo punto si comincerà ad occuparsene anche a livello nazionale, semplicemente perché stanno diventando tantissimi. Stanno diventando rilevanti dal punto di vista elettorale in un'area della California che vuole separarsi dalla California e fare parte dell'Idaho perché sono stufi di fare parte di uno stato progressista, insomma, come è successo per OSHA.
Devi soffrire per aver voglia di far parte dell'Idaho.
È lo stato delle patate. E c'è un progetto grande Idaho in cui le contee conservatrici dell'Oregon, della nord della California, si staccano e danno l'accesso sul mare all'Idaho
e vanno verso la sfiga. Beh, cazzo, l'Idaho sì. Sarà contento, però al di là di tutto, vabbè, questo...
sì, no, no, non succederà mai, però insomma è piuttosto buffo che da quelle parti se ne parli. Stanno facendo fondamentalmente quello che ha fatto Osho in Oregon. Occupano un'intera comunità, diventano numericamente rilevanti e iniziano con la democrazia a cercare di cambiare le leggi. Ad un certo punto arriveranno probabilmente i federali con i carri armati.
Sì, quando esagerano di solito è così.
Questo è il percorso delle, diciamo, delle grandi sette. Qui con le teleprediche, le prediche, le radio evangeliche si fanno tantissimi soldi. Questa chiesa di Redding, c'è anche in Italia fra l'altro, si chiama chiesa di Bethem.
Come no, certo, col TH, Bethem. Sì, sì.
Proprio loro, e fanno tantissimi soldi attraverso le due radio di rock cristiano.
E quindi ci sono persone che lo ascoltano? Tante.
Lo ascoltano, sì, milioni di persone. Devo dire che a non ascoltare le parole è anche piuttosto gradevole. Negli ultimi anni quel tipo di evangelismo ha puntato decisamente ai giovani. Loro hanno questi gadget e questo merchandising che è simpatico.
Per esempio?
Posso capire il... io mi ricordo quelle che vendevano, le magliette che vendevano in Italia quando il gioco si fa duro, prego.
Ah, ok, sì, quindi accattivanti,
era...
via.
Esatto, era un tipo di comunicazione che se sei un quindicenne che ha lasciato una cittadina di Footloose ed è finita a vivere per la strada e finisce in una chiesa, come in questo caso, a un centro di reclutamento enorme a San Francisco, dove offrono ai i cosiddetti lost kid preghiere e redenzione, pancake e caffè gratis.
Beh,
sono tutti giovani, si suonano degli strumenti e ti promettono una vita migliore in un posto che è davvero bello. Fra l'altro il messaggio che fanno è più legato alla vita sana che alla preghiera.
Cioè tipo fai esercizio,
esercizio, arrampicate,
non bere, non fumare, beh sì, sono robe che in effetti ci stanno.
Sì, insomma, senza la parte con la manipolazione di massa e Gandalf che scaccia il demonio e le conversioni e gli esorcismi agli omosessuali, potrebbe anche essere suonare accattivante.
Comunque io la parte di Gandalf continuo a non vederla così male come la vedi tu, però ok.
Magari ti mando ed alleghiamo un piccolo sonoro per la fine del podcast.
Dai, va bene.
Al di là di questi culti che diciamo sono quelli più tradizionali, poi ci sono diverse categorie in cui si entra in contatto in diversi modi. Io che sono super curioso, faccio domande, mi fermo a parlare con chiunque, ci sono capitato in mezzo qualche volta, diciamo. Il serial killer, come si presenta?
Di solito non te lo dice che è un serial killer.
In effetti non me l'ha detto. Da questo punto di vista, diciamo, prima casellina, tac.
Check.
Stavo facendo la mia colazione e il serial killer si è seduto nel mio stesso scompartimento, perché nei diner ci sono gli scompartimenti, e abbiamo iniziato a chiacchierare. Una persona assolutamente amabile, ha iniziato a uscire rotoli di banconote e a dirmi che assolutamente mi avrebbe offerto un lavoro e mi ha dato un appuntamento nel suo ufficio per il giorno dopo alle 7 di sera.
E che fai? Non ci vai?
Ma sì, cioè ci mancherebbe altro, è una persona completamente amabile. Siamo stati, innanzitutto, il suo ufficio era a casa sua, cosa mi ha un po' disturbato all'inizio, però diciamo, oh, vabbè, che cosa vuoi che sia. La sua casa era tendenzialmente un salotto dove aveva appeso ai muri tutti i piccoli oggetti che chiaramente ha sottratto alle vittime nel corso della sua carriera.
Ah, era uno di quelli che prende i trofei, ok.
Sì, credo che sia una caratteristica tipica. Dopo un quarto d'ora che parlavamo, mi ha detto che se avevo bisogno di una casa, ovviamente poteva darmi senza problemi un intero piano della sua casa gratis.
No.
Devi solo cambiare la serratura, mi ha detto la porta della casa che mi dava gratis aveva la porta d'ingresso chiaramente sfondata da un calcio.
Da un calcio del fucile dei corpi speciali, ovviamente.
Il che mi ha messo assolutamente a mio agio, e dopo che mi ha fatto fare il tour della casa siamo tornati in soggiorno, circondati dai cimeli, e lui si è allontanato un attimo, è tornato e mi ha portato dei vestiti di ricambio. E mi ha chiesto di andare a farmi una doccia perché era allergico al mio profumo e io sono uscito dalla finestra.
Perché dalla finestra? Perché aveva chiuso la porta?
Perché non voleva più affrontare una discussione nel salotto dei cimeli.
Che cosa avrebbe, cioè, se tu non avessi preso la decisione di uscire dalla finestra, che cosa ci sarebbe stato tipo domani appeso al muro?
Probabilmente una delle toppe di Yellowstone che ho sullo zaino.
Ah, carino, sì, ci sta. Un bel souvenir.
Immagino una cosa del genere. Però una volta che sono uscito da quel posto, ovviamente, vabbè, si scherza, nel senso che al di là del fatto che sembra esattamente il cliché di un serial killer che abbiamo visto in Criminal Minds, magari invece era una persona assolutamente per bene, dubito, ma vabbè.
Dubito anch'io.
Diciamo che per la mia esperienza, quando qualcuno fa qualcosa e la fa con tanta sicurezza, significa che un sacco di altre volte gli è andata bene.
Certo, è quello la roba inquietante, che di solito è proprio così. Per cui quanti non cristiani valli ci sono stati da quelle parti che hanno deciso che farsi la doccia fosse una buona idea? più o meno il numero dei cimeli, credo.
Grosso modo sì. Ribadisco, magari non è mai assolutamente successo niente, magari è semplicemente una persona che fa così per attrarre persone con cui è interessato a fare sesso e non ha mai abusato di nessuno, non ha mai fatto assolutamente nulla senza consenso. Però già il fatto che possa esistere una situazione del genere, secondo me, è un indice.
Di che cosa?
Del fatto che c'è una predisposizione a fidarsi particolare.
Ah, ok, sì, evidente, cioè, ovviamente una situazione del genere qua intendo Italia, ma forse in Europa, è più difficilmente immaginabile.
Ma secondo me, più che altro, nessuno si sognerebbe di uscirsene così tranquillo per una roba del genere.
Sì.
Cioè, non è una cosa che puoi spiegare poi alla polizia in un contesto in cui non ci si fida. Quindi, appunto... al di là poi dell'aneddoto, secondo me è indice in generale di un atteggiamento molto ingenuo rispetto a queste cose. Un'altra tipologia in cui mi sono confrontato più volte è l'offerta di alloggio in cambio di lavoro, soprattutto nelle zone rurali.
Ok, sì, questo è un grande classico anche della cultura pop, no? Dei film, cioè il tizio che viaggia da solo e che si ferma ad aiutare con il raccolto la famiglia e lo fanno dormire da qualche parte nel fienile.
C'è o quello, c'è anche semplicemente lavori di carpenteria o manutenzione permanente in grandi proprietà che ti danno un alloggio e uno stipendio garantito, non solo stagionale, insomma una formula che esiste, ma mi hanno insegnato, l'ho sperimentata anch'io qualche volta, mi hanno insegnato anche a seguito di almeno una brutta esperienza di andare a vedere le recensioni su Google.
Perché con questo serial killer mi sono trovato benissimo.
Sì, sembra una stupidata, ma è così. Un sacco di queste tenute agricole in realtà sono delle vere e proprie sette, spesso particolarmente reazionarie. Sono quelli che si preparano per l'apocalisse, quelli che non vogliono avere niente a che fare con i federali, sono armati fino ai denti,
certo,
ti chiedono una
partecipazione
al di fuori della tua giornata lavorativa particolarmente intrusiva della tua vita personale, chiedono di, insomma, sono dei posti assolutamente inquietanti e ancora una volta, finché non ci scappa il morto, operano tutto sommato abbastanza alla luce del sole. Se si fa una ricerca anche adesso sul lavoro nelle vigne nella Napa Valley associata con sette e culti, ci sono 3-4 storie abbastanza recenti di famiglie che hanno tratto soprattutto minorenni nelle loro proprietà, instaurando dei rapporti molto simili a quelli dei culti tradizionali con il leader del culto, un sacco di mogli e figli di che non si capisce esattamente da dove arrivino.
Sì, questa cosa del, come dire, del potere sessuale inteso come esercitato sulle o sui, però in genere sono eterosessuali, è un tratto super tipico dei guru delle sette, effettivamente.
E ancora, davvero, la cosa che fa più effetto è il modo in cui tu ti possa imbattere in queste realtà assolutamente senza filtro. Adesso non farò ovviamente il nome, ma quando stavo nello stato di Washington e volevo diventare ancora più bravo a costruire le case, cercavo un qualsiasi posto che dove fare l'apprendistato in carpenteria, e una delle più famose DJ della storia americana.
Chi è? Ah, non si può dire. Ok.
Giusto. No, direi di no. Mi ha contattato, l'annuncio era su Craigslist, mi ha detto: ma guarda, io vivo in questa tenuta meravigliosa di 55 acri, la chiamiamo il paradiso, viviamo d'amore, è un posto bellissimo, vieni a visitarla. Mi ha invitato per il giorno del ringraziamento. Vive effettivamente in un posto meraviglioso e all'inizio sembra veramente una persona straordinaria. Ha adottato 32 persone, ha delle
adottato
zebre.
Ha adottato 32 persone.
Ha delle zebre in giardino, ha sposato un fondamentalista cristiano che pensa che l'11 settembre l'ha fatto George Bush, crede alle scie chimiche, metà delle persone che ha adottato si sono tolte la vita.
Minchia, chissà come si annoiavano male.
E quindi, insomma, diciamo che dal contatto alla fantastica esperienza del Thanksgiving alla realizzazione è meglio che taglio la corda e me la do a gambe il più veloce possibile, essendo una persona, credo, nella media sono passate circa 48 ore. È sempre veramente sconcertante quando poi escono i documentari rendersi conto di come tante persone ci possano essere cascate, perché, cioè, vi assicuro, i segni sono tutti lì da subito ed evidenti.
Cioè hai proprio voglia o bisogno di crederci.
Sì, oppure sei una persona facilmente manipolabile di fronte a dei maestri della manipolazione. Resta il fatto che è difficile immaginare in un contesto in cui sei così esposto nella cultura pop avvertimenti di ogni tipo, cioè davvero basta aver visto una stagione di Criminal Minds per riconoscere almeno le cose base, e alla fine ci sia così tanta gente che riesce ad approfittarsi di così tanta gente, ribadisco, l'America rurale è qualcosa di davvero difficile da concepire in astratto. A me è capitato di andare a mangiare in qualche diner in un paesino di 100 anime a un'ora di autobus di San Francisco e vedere le due ragazze quindicenni popolari della cittadina venire al mio tavolo assolutamente incredulo del fatto che un uomo della grande città fosse lì e chiedendomi di portarle con me. E vivono a un'ora di autobus da San Francisco.
Cioè che si potrebbe... Quindi non è una roba del tipo portami con te dall'altra parte del mondo e rendimi libero.
Esatto,
proprio...
esatto. È uno stargate mentale. E poi quando te ne vai ti terrorizzi perché dici vabbè, questa sera hanno incontrato me che non sono un serial killer, ma chissà domani sera.
Esatto. Pesante. È una... Sai che è una puntata di cose molto americane che finisce con un accordo minore e tinte fosche?
Ma sai che secondo me c'era comunque una nota tetra fra le righe di tutto l'episodio?
Sì, 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 infatti. Vabbè, mettiamo l'audio di prima. Cos'è? È Gandalf?
Sì, è una membra della chiesa di Bethel che chiede alla folla di partecipare al rito di Gandalf.
Mi piace.
Well, two things. I think it's important for you to share the vision of Gandalf.
In the Fellowship of the Ring, at some point, Gandalf stands up and he is in the middle of this tomb type of place. And the demon that's been holding court there has killed everyone. When the demon comes after Gandalf, even the demons flee. The demons flee, they start climbing the walls. Gandalf realizes the only thing that will stop this demon is if he stands there and confronts it, toe to toe, eye to eye, and tells him, this is the line. And the demon is in full authority. It's just roaring in front of Gandalf. And Gandalf stands in his authority in front of the demon and says it. The first time he hits it and it doesn't happen. The second time, Gandalf does it again and still the demon is not obeying. Third time, Gandalf puts both of his hands on the staff and he said, I said, and he hits it.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.